Marco capitolo 2 dal versetto 23 a Marco capitolo 3 versetto 6. In un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a strappare delle spighe. I farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli, al tempo del sommo sacerdote Abiatar, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui? Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata. E lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati là nel mezzo». Poi domandò loro: «È permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardatili tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: «Stendi la mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire.
Cari fratelli, abbiamo letto due incidenti, due fatti che avvengono in un giorno particolare, il giorno in cui accadono le cose che Marco ci racconta, accadono di sabato. Ora, il sabato non è un giorno come tutti gli altri. Il sabato per il popolo dell'Antico Testamento, per il popolo giudaico, era un giorno particolare. Aveva un'importanza, un significato forte. Il sabato era il giorno in cui Dio ha istituito fin dall'inizio, ci dice il libro della Genesi. In Deuteronomio è scritto che il sabato serve anche per ricordare la liberazione che il popolo di Israele ha ricevuto dall'Egitto. E nel Deuteronomio 5, al versetto 12, il Signore dice: «Osserva dunque il giorno di riposo per santificarlo, come il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato. Vai a lavorare 6 giorni, fai tutto in 6 giorni, fai in 6 giorni tutto quello che devi fare, no? Ma il 7° giorno è il giorno di riposo consacrato al Signore, e non farai in esso nessun lavoro, dice la scrittura, né tu, né tuo figlio, né la tua serva, né il tuo servo, né il tuo asino, né il tuo bue, né il tuo bestiame, né il forestiero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino con te». Per cui il significato era proprio quello, no? Tu devi mantenere il sabato, tu devi osservare in modo fermo, in modo chiaro il sabato, se vuoi rimanere in continuità, se vuoi rimanere collegato, connesso a quello che era il messaggio di Dio, il patto di Dio, la volontà di Dio. E cos'è successo? È successo che nel corso della storia il popolo di Israele, alcuni del popolo di Israele hanno incominciato a pensare: come possiamo noi rispettare al meglio questo comandamento di Dio? E pensando in questo modo hanno incominciato a produrre delle liste di regole. Hanno incominciato a produrre, no, dei regolamenti molto dettagliati, molto specifici, che dicevano cosa era lecito fare e cosa non era lecito fare nel giorno di sabato. C'era proprio una lista di cose giuste e cose non giuste da fare nel sabato. Ora, il punto è che queste liste di regole, queste regole, questi regolamenti, erano diventati una vera e propria gabbia per il popolo, per la persona normale. Cioè, il sabato non era più il giorno dove si celebrava la libertà che Dio aveva donato, ma incominciava a essere un giorno in cui tutti erano ingabbiati, in cui io osservavo te, tu osservavi me, io andavo a scrutinare te e viceversa, per vedere se il sabato era osservato nel modo dovuto. Il sabato era diventata schiavitù. Un principio, un comandamento di Dio era diventato qualcosa di disumano. E fare un lavoro, fare qualunque lavoro, era considerato una disobbedienza estrema alla volontà di Dio. Era disobbedire al comandamento di Dio. E allora cosa succede? Succede che il Vangelo di Marco ci dice questo, che c'erano i farisei. E questi farisei erano attenti, guardavano con attenzione i discepoli del Signore Gesù e dicevano, no, nel loro cuore, vediamo se li posso sgamare, se possiamo sgamarli, vediamo se li posso beccare in qualche modo e in qualche errore, vediamo come si comportano nei confronti della legge dell'Antico Testamento, vediamo se questa gentaglia qui è realmente ortodossa e fedele alla scrittura o se invece no, sono dei buffoni. Erano lì a scrutinare, a guardarli. No, ogni minimo dettaglio, ogni minimo atteggiamento. E quello che succede nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, è il risultato di questa osservazione perversa, morbosa, che i farisei hanno nei confronti dei discepoli del Signore Gesù. Ora, fatemi dire, carissimi fratelli, che c'è una grande differenza. C'è una grande differenza tra obbedire al comandamento di Dio, al principio di Dio come Dio vuole, e obbedire a una lista di regolamenti, a una lista, a un insieme di regole. C'è una grande differenza, anche se apparentemente il comportamento può essere simile. C'è una grande differenza tra una danzatrice che balla, che danza con passione, con abilità, perché sente la musica nel suo cuore, e un'altra danzatrice, un danzatore che balla con tanto i passi sul palco. Uno, due, tre. C'è una grande differenza. C'è una grande differenza tra la libertà che ti viene dall'essere sicuro in quello che fai e invece da quello, no? dal dover obbedire attentamente a un copione che gli altri vogliono imporre sulla tua vita. Mentre Marco ci dice che succedono due cose in questo giorno di sabato, e noi guarderemo due punti questa mattina. Il primo punto sarà il rischio del tradizionalismo, i rischi che le tradizioni hanno per tutti noi. Guarderemo in particolare alcuni aspetti di rischi che il tradizionalismo ha. Il tradizionalismo è rischioso per l'uomo in generale, le tradizioni sono rischiose per i cristiani in particolare, ma le tradizioni sono anche molto rischiose per il singolo credente, per la vita spirituale del credente. E poi guarderemo al vero significato del giorno del sabato. No? A cosa significa? Qual è il principio che la parola di Dio vuole suggerirci, vuole invitarci a considerare questa mattina? Quindi incominciamo col primo punto, i rischi del tradizionalismo, i rischi delle tradizioni. Le tradizioni hanno dei rischi, le tradizioni sono pericolose. E quello che Marco qua ci racconta è che i discepoli del Signore Gesù stanno attraversando un campo, e attraversando un campo vedono delle spighe e incominciano a strappare delle spighe. Ora, questo strappare le spighe per i farisei era considerato una forma di mietitura, no? E considerandolo una forma di mietitura, quindi un lavoro. Se un lavoro, quindi era proibito. Quindi se i discepoli erano lì a spigolare nei campi, vuol dire che in realtà stavano lavorando e lavorando stavano disobbedendo al comandamento di Dio. Quindi la logica era estrema, la logica era chiara. E Gesù dice, Gesù non si mette a discutere con loro, a controbattere. Gesù non sta lì a spiegare, a dire ma no, guarda questo punto invece che quest'altro. Quello che Gesù fa, come lui fa spesso, è rispondere a questa accusa con una domanda. E la domanda che Gesù usa è un riferimento alla scrittura. E dice, ma vi ricordate quando il re Davide, in un momento particolare, usa i pani che servivano per la presentazione per Dio, che lui non poteva mangiare, e li usa? Il principio che Gesù vuole dire, il principio che Gesù vuole ricordare a queste persone è un principio molto, 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 molto chiaro. E il principio è questo. Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè il sabato è stato pensato da Dio, il sabato è stato progettato da Dio per la benedizione dell'uomo. I comandamenti sono stati pensati da Dio, no? Per la gioia, per la pienezza dell'uomo. Non sono stati pensati, la legge di Dio non è stata pensata, no, per schiacciare l'uomo, per distruggerlo. Non è quello il suo scopo. Il sabato è stato pensato per l'uomo, per la tua pienezza, per la tua gioia, per la tua vita, per la tua realizzazione, per un'obbedienza gioiosa e compassione a Dio. Non è stato pensato, no, per accusarti. Per accusarti, per osservare gli altri, accusarli perché hanno sbagliato il giorno del sabato. E l'altra cosa che Gesù dice è che lui in realtà è il figlio dell'uomo. E quando Gesù usa il termine figlio dell'uomo, sta pensando a un'immagine che si trova spesso nell'Antico Testamento, no? Il figlio dell'uomo che era ricoperto di autorità, che era, in realtà era Dio stesso, e lui dice: guardate che io sono il figlio dell'uomo è il Signore del sabato. Cioè quello che Gesù dice è: in realtà il sabato, la legge di Dio è stata data, vi è stata data pensando a me, e io sono il Signore della legge. Io oggi posso ridefinire, posso riconfigurare la legge, perché io sono sovrano, perché io sono il datore stesso della legge. Io sono il Signore del sabato. Dovete guardare a Gesù se volete comprendere la piena realizzazione della legge di Dio. Dovete guardare a Lui se volete comprendere cosa significa obbedire ai comandamenti di Dio. Gesù è il Signore del sabato. Lui può ridefinire, capite? Può definire nuovamente la legge del Signore, i comandamenti di Dio. E i discepoli guardano, i discepoli ascoltano questa cosa. Ora, fatemi essere molto pratico a questo punto. Cos'è il tradizionalismo? Il tradizionalismo, carissimi fratelli, è qualunque atteggiamento, qualunque pensiero, qualunque azione che non è coerente con la parola di Dio. Il tradizionalismo è essere schiavi di qualcos'altro che non sia la parola di Dio. E sottrarre dalla parola di Dio è tradizionalismo. Aggiungere alla parola di Dio è tradizionalismo. Ed è una delle minacce più forti per l'uomo. Deuteronomio 4, versetto 2, c'è un principio che per noi è centrale, e il principio è, no, che invece che le tradizioni, quello che deve regnare nella nostra vita deve essere la sola scrittura, non un insieme di regole, non un insieme di tradizioni, anche belle che possono essere. Ricorda, il tradizionalismo cos'è? È aggiungere o sottrarre dalla parola di Dio. Aggiungere o sottrarre. Deuteronomio 4, versetto 2: non aggiungerete nulla a ciò che io vi ho comandato, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore il vostro Dio che io vi prescrivo. La tradizione è questa, fratelli: è aggiungere qualcosa dalla parola, togliere qualcosa dalla parola. È una minaccia. Facciamo degli esempi. La tradizione è una minaccia mortale, un virus mortale per la spiritualità, per la relazione con Dio. Esempio. E guardiamo i rischi della tradizione nel mondo non cristiano. Il mondo non cristiano spesso vive la propria fede come insieme di tradizioni. Se tu sei religioso, se tu sei religioso, normalmente lo sei perché appartieni a una tradizione e fai delle cose piuttosto che farne delle altre. La tradizione per i non cristiani significa questo. Significa che io faccio qualcosa e quindi con la mia azione mi merito in qualche modo l'accettazione da parte di Dio. Io mi comporto in questo modo perché voglio che Dio mi dia questo risultato. Tu tutte le religioni funzionano così. E tutte le religioni hanno un insieme, una lista di cose da fare e di cose da non fare. Il risultato qual è? Che in tutte le religioni, io non voglio offendere il sentimento religioso che si trova così diffuso nel nostro mondo, non voglio offendere quello, voglio soltanto dire che in tutte queste religioni, in tutte le religioni, quello che si produce non è la libertà dell'uomo, è la sua schiavitù. Si appesantisce la sua condizione di schiavitù, perché è una lista di cose giuste da fare e di cose non giuste da fare. Se tu le fai, quindi ti senti migliore degli altri, li guardi con arroganza, con superiorità. Se non li fai, stai male, sei in senso di incolpa, c'è qualcosa che ti schiaccia e non riesci più a vivere la tua vita, la pienezza della vita. In tutte le religioni questo. Il tradizionalismo è mortale. Dimmi se non è distruttivo, e non voglio offendere l'induismo, ma dimmi se non è distruttivo pensare ai Dalit in India, che valgono meno di una mucca. Quindi si nutrono le mucche, ma si lasciano morire le persone. Dimmi se questa non è un principio, non è una tradizione disumana, diabolica. Le religioni non liberano. Non liberano. Il Vangelo però è diverso dalla religione. Il Vangelo è Dio salva, la religione l'uomo si deve salvare con le sue forze. È un abisso tra le due cose. Il Vangelo è Dio fa qualcosa per te, per salvarti. In tutte le altre religioni tu devi fare qualcosa per salvarti. Il Vangelo libera, la religione schiavizza. C'è una frase in un autore di due secoli fa, e dice: il male più grande degli uomini deriva sempre dalle loro convinzioni religiose. Il male più grande dell'uomo deriva sempre dalle sue convinzioni religiose. Il grande Pascal che diceva questo. Però le tradizioni non sono significative soltanto, non sono rischiose soltanto per i non cristiani. Le tradizioni sono rischiose anche per i cristiani. Le tradizioni sono pericolosissime anche per il popolo di Dio. Si prova a vincolare la propria coscienza a delle cose che non sono la parola di Dio, anche per i cristiani. Si dice: io impongo un'opinione che la scrittura non sostiene sulla vita delle altre persone. Ci sono aree in cui la scrittura non è chiara e io mi faccio vanto di quelle aree poco chiare per imporre nella vita degli altri delle regole che non sono scritturali, dei principi che non sono scritturali. Pensa a chi ha una passione per la musica di qualche secolo fa e vuole assolutamente imporre nei culti un certo tipo di musica. Cioè, comprendete che non è un principio, non c'è nessuna preferenza nella Bibbia per la musica di 100 anni fa invece che per la musica contemporanea. Non c'è in nessun posto questo. Perché la musica strumentale di due secoli fa o tre secoli fa deve essere migliore, no? Della musica popolare dei giorni nostri? Non c'è in nessuna parte. Si vincola la coscienza, ma tante con i modi di fare. Pensiamo, fratelli, voglio essere molto attento. Pensiamo ad esempio, no? Al fumo. Fumo di sigaretta. Ora, bisogna stare attenti, no? Ora, molti pensano che il fumo sia un peccato. Ora fatemi dire, carissimi fratelli, no? Che non c'è nessuna, il fumo non è un peccato. È una cosa stupida, ma non è un peccato. È una cosa stupida, perché ti danneggi, ma non è un peccato. E questo non significa incoraggiare in una direzione. Pensa all'abbigliamento. No? Ci sono delle aree in cui la scrittura non parla non dice delle cose in modo chiaro. Io voglio imporre spesso delle regole. Molte volte, carissimi fratelli, ognuno di noi ha delle tradizioni e vogliamo imporre le nostre tradizioni nella vita degli altri. E non voglio incoraggiare comportamenti libertari, non è questo il punto. Voglio soltanto suggerirvi, in ogni circostanza, di andare alle scritture e di confrontarvi in modo chiaro col principio delle scritture. Spesso le nostre tradizioni creano divisioni non necessarie tra i fratelli, perché se io mi impunto su una mia tradizione, allora chi non condivide la mia tradizione sarà peggiore di me. Spesso il riferimento alla scrittura è sostituito da altre cose, alla mia tradizione. Ora, cari fratelli, voglio essere anche molto autocritico. Io considero la mia vita, io immagino, come molti di voi, no? Io considero io penso che la fede riformata sia la espressione migliore dell'evangelismo. Però se questa fede riformata a un certo punto non è coerente con la scrittura, io sono costretto, obbligato. No, se sono fedele al Signore, se voglio manifestare la mia fedeltà al Signore, sono costretto a fare una revisione delle mie convinzioni. Non posso insistere, capite? Se dovesse essere il caso, non posso convincermi che appartenere a una tradizione sia o sostituisca l'obbedienza alla parola di Dio. No! Perché questo significa entrare nella gabbia del tradizionalismo. E significa prima o poi, soffrire e far soffrire gli altri. Allora, cari fratelli, qual è l'antidoto per i cristiani? È la Sacra Scrittura, è la parola di Dio, non le tradizioni umane, anche le più ragionevoli o più interessanti, no, la sola Scrittura. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi ho comandato, dice il Signore, ma osserverete i miei comandamenti, dice il Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. L'abbiamo letto nel Deuteronomio, Isaia 29, versetto 13. Il Signore ha detto: perché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Ora, non bisogna vivere questa dimensione. Seconda Timoteo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Perché? Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Qual è l'antidoto al tradizionalismo? Qual è il motore per la riscoperta, per vivere in modo pieno il comandamento di Dio? Il ritorno alla Sacra Scrittura. Il ritorno alla parola di Dio, frequentiamola più che possiamo, studiamola più che possiamo, perché nella parola c'è la libertà. E voi conoscerete la verità. E la verità, dice il Signore, com'è che vi farà, se la conoscerete? Liberi. La scrittura, fratelli, non dice tutto, è vero. Ci sono delle cose che la Bibbia non dice. Però dobbiamo guardare alla Bibbia anche per comprendere come dobbiamo comportarci in quelle aree in cui la Bibbia non ne parla, perché ci dà dei principi che possono essere applicabili. Fammi fare un esempio. La Bibbia non, se devi riparare una macchina, la Bibbia non ti dice come riparare la macchina. Però la Bibbia ti dice che anche quando ripari la macchina devi farlo in modo da glorificare Dio. Questo è il principio. La Bibbia non mi dice tutto quello che devo fare. Però la parola di Dio mi dice che in ogni cosa che io faccio devo farlo in modo tale da glorificare Dio e rendere grazie al Padre per mezzo del Signore Gesù. Colossesi 3. Non mi dice tutto, ma quello che mi dice è che in ogni cosa devo poter innalzare il Signore. Questo è il principio. Significa fare di tutto per la gloria di Dio, per il bene del suo popolo e per la nostra obbedienza. Sola scrittura. È rivoluzionario, fratelli. Se noi ci liberiamo anche come cristiani dalle tradizioni degli uomini e viviamo questo principio scritturale fino in fondo, no? La nostra vita cambierà. Molto cristianesimo soffre perché accanto alla parola di Dio si sono aggiunte tante altre cose o se ne sono tolte altre. Noi non possiamo sostenere questo, capite? Io non voglio offendere nessuno, no? Non voglio offendere altre tradizioni, ma se c'è una cosa che può garantirci la serenità, la pienezza, la gioia, la benedizione, la protezione di Dio, è la parola di Dio, null'altro. Cosa significa per, abbiamo visto cosa significa per il mondo, per le religioni, per il mondo cristiano, ma il tradizionalismo è una minaccia anche per il credente singolo, anche per il credente impegnato, che sta svolgendo un ministero o un servizio nella Chiesa, che ha una forte passione per il Signore, no? Che svolge un'attività di diaconia, di impegno concreto per il Signore. Il tradizionalismo è una minaccia per lui, per noi. Esempio, io sono molto impegnato in Chiesa con il Signore, faccio tante cose, esercito i miei doni, vedo che gli altri hanno dei benefici nell'esercizio dei miei doni e incomincio a pensare che quello che io faccio sia un modo per essere accettato da Dio. E incomincio a dire o a pensare nel mio cuore che quello che io faccio è talmente importante che Dio mi deve per forza accettare, assecondare, ascoltare. Perché io faccio delle cose importanti per Lui. La mia vita si incomincia a inaridire. Incomincio a essere nervoso, irascibile. Incomincio a essere geloso. Inizio a essere sempre arrabbiato o sempre incurvato su me stesso. Incomincio a sviluppare un atteggiamento di supercritica nei confronti degli altri. Sono tutti segnali importanti. Che tu stai dove io posso stare per scambiare il mio servizio per quello che realmente è importante. Continuo a fare le cose importanti per Dio, ma nel frattempo la mia vita spirituale incomincia a diminuire, incomincia a seccarsi, la mia vita col Signore incomincia a essere arida, non prego più o prego molto poco, prego male ho sempre tante scuse per evitare il confronto con Dio. Sono bravo e le persone dicono: guarda com'è bravo Pippo. Però il fatto che le persone dicono guarda quanto è bravo Pippo, per me è una scusa per non andare realmente al Signore, per non mettermi in ginocchio davanti a Lui. Io sto scambiando il mio ministero, il mio servizio, la tradizione delle mie azioni per quello che Dio vuole, richiede realmente da me. Dio è con me. Dio sicuramente è con me. Dio, guarda, sta aiutando gli altri attraverso di me. Dio sta facendo delle cose importanti per il mio mezzo, però il mio cuore è lontano. Il mio cuore è lontano da Lui. Ma prima o poi, fratello, se le cose stanno così, ci sarà un crollo. Prima o poi, anche se tu sei una persona impegnata nel servizio, se la tua vita spirituale, col Signore, non è vissuta in modo coerente, malgrado tutto quello che tu puoi fare, prima o poi ci sarà un crollo. E il crollo, quando avverrà, sarà doloroso. Cari fratelli, se noi esercitiamo i nostri doni spirituali senza coltivare allo stesso tempo i nostri frutti spirituali, siamo come una ruota bucata che continua a girare, che continua ad andare nella macchina. Cosa succede, fratelli? Se tu buchi la gomma in autostrada a 100 all'ora e invece di fermarti subito continui ad andare, quali sono i rischi che corri? Che distruggi il tutto. Se c'è un buco, un foro nella nostra vita spirituale, se c'è qualcosa anche che gli altri non sanno, che non vedono, se c'è ostentazione, orgoglio, se c'è vanto, un servizio non centrato realmente sul Signore, se c'è una vita, una relazione col Signore molto debole, sono tutti segnali e ci sono dei fori nella gomma. E questa gomma deve essere riparata. Non puoi accelerare, devi fermarti. Il cristianesimo, cari fratelli, polarizza, non ci lascia mai come siamo. O ci rende persone migliori degli altri, o ci rende persone migliori di come si era prima, o ci rende persone peggiori. Non ci lascia come siamo. Il secondo punto questa mattina è che il testo del Signore Gesù, il Marco capitolo 3, i primi 6 versetti, ci parlano di un miracolo che Gesù fa nel giorno di sabato. Gesù va in sinagoga il sabato e in mezzo alla sinagoga c'è un uomo con la mano paralizzata. Ora, Gesù dice, cosa fare in queste circostanze? No? Sarà lecito il sabato guarire qualcuno? Sarà lecito? I farisei sono lì che osservano, che in modo sempre con la loro attenzione. Poi entrò di nuovo nella sinagoga, là stava un uomo che aveva la mano paralizzata. E guardate cosa fanno i farisei. E lo osservavano, cioè in realtà lo guardavano con al dettaglio, era un'osservazione, vediamo cosa fa quello lì. E lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito il giorno di sabato, per poterlo accusare. Vedete qual era la loro intenzione? Egli disse all'uomo che aveva con la mano che era paralizzata, inferma, ed era una cosa grave, perché lui era la presenza di Dio, no? Lui dice adesso di esplicitare questo, no? Questa sua difficoltà, e dice all'uomo alzati là in mezzo. Poi domandò loro, è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Ma quelli stavano zitti, tacevano. Allora il Signore Gesù, guardando tutti intorno con indignazione, cioè con rabbia, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo, stendi la mano. Cioè, questa mano che prima era tutta rafferma, rinchiusa, era una mano paralizzata. Adesso il Signore ordina a quest'uomo di aprirla, questa mano. Egli la tese e la sua mano tornò sana, integra. E subito dopo, i farisei usciti tennero subito consiglio, fanno un comitato. E questo comitato è tra farisei ed erodiani contro di lui per farlo morire. Questo brano è collegato a quello precedente e in questo brano vediamo in modo chiaro qual è il significato del sabato. Se il primo punto questa mattina era il rischio e la minaccia del tradizionalismo, il secondo punto è il vero significato del sabato ed è illustrato in modo maestoso in questo brano. Cari fratelli, il significato del sabato, qua ci dice il Signore Gesù, era quello di dare la vita. C'era, anche nella legge, c'era una sola eccezione che era ammessa dai farisei. Tu potevi fare un lavoro nel giorno di sabato se e solo se la tua attività salvava una vita umana. Tutti gli altri casi erano proibiti. Quello che Gesù dice è proprio questo. Quello che Gesù dice è: io sono venuto a portare in voi, ad illustrare a ognuno di voi il vero significato del sabato. E il vero significato del sabato era quello di ottenere la vita, di vivere la vita in un modo pieno. Quello che Gesù dice, quello che Gesù dice, è permesso in un giorno di sabato fare del bene? Certo che era permesso fare del bene o fare del male. Però loro non capiscono, non capiscono questo. Per il Signore Gesù la legge, il sabato era stata pensata per la gioia, per la pienezza. E lui non poteva agire in questa direzione nei confronti di quest'uomo che soffriva, perché per rispettare le tradizioni degli uomini, i farisei non riuscivano, solo Gesù poteva fare quello che stava per fare. E la cosa straordinaria è che Gesù guarisce quest'uomo, e appena lo guarisce, guardate il paradosso, succede che i farisei, cioè le persone più religiose del tempo, i teologi non più raffinati del tempo, le persone che avevano un'alta stima delle tradizioni, molto, molto attenti alle loro posizioni, a quello che potevano rappresentare, i farisei si mettono assieme con gli erodiani, le persone più irreligiose, più, come dire, più corrotte del tempo. No, le persone più religiose si mettono assieme con le persone più irreligiose del tempo. C'è una convergenza degli interessi, guardate, no? Si mettono assieme e cosa fanno il giorno di sabato? Piuttosto che pensare alla vita, il giorno di sabato cosa fanno? Pensano, iniziano a pensare come uccidere Gesù. Vedete il paradosso? Gesù è lì per dare la vita. Loro lo criticano perché vuole dare la vita. E il sabato era stato pensato per la vita, per la gioia, per la pienezza. Ma malgrado questo, viene fuori il grande paradosso. I farisei si mettono assieme agli erodiani, i religiosi si mettono assieme agli irreligiosi, per fare cosa? Per uccidere Gesù, per studiare, pianificare la morte del Signore Gesù. Questo fa. Però il sabato non era pensato per la morte. Il sabato non era pensato per la morte. Il sabato era pensato per la vita. E lo è pensato ancora oggi per noi. Lo è pensato ancora oggi per noi. Cari fratelli, voglio avviarmi alla conclusione. Il Signore ci liberi da una tentazione latente di scambiare la sua parola con le tradizioni degli uomini, qualunque esse siano. Ritorniamo sempre alla parola di Dio, perché lì abbiamo la vita, non altrove. No? E il Signore Gesù ci dice che se noi andiamo a Lui, se noi viviamo con Gesù, Lui ci dà la grazia anche di vivere in pienezza la sua legge, il suo comandamento. Lui non è venuto a rinnegarlo, Lui non è venuto a cancellare la legge, Lui è venuto a realizzarne il vero significato. È quello che Gesù qua sta facendo, sta dicendo. Io sono venuto a mostrarvi qual è il vero significato del sabato. Qual è, fra cari fratelli, qual è, fra cari fratelli, il significato del sabato per noi oggi? Il sabato, cari fratelli, è un santuario nel tempo. Normalmente i santuari sono nello spazio, sono delle costruzioni. Il sabato è un santuario invece nel tempo. Il Signore ci dice di prendere un giorno alla settimana e di consacrarlo a Lui. Quel giorno è santo. Il principio del sabato è questo: che tu devi fare in 6 giorni la settimana in modo onorevole, coerente, fedele al Signore, tutto quello che il Signore ti dà da fare. Ma devi consacrare, dedicare un giorno la settimana. Devi costruire nella tua vita un tempo, un santuario nel tempo, dove tu puoi celebrare Dio, dove tu puoi dedicarti alla preghiera, dove tu puoi coltivare la comunione fraterna, dove tu puoi fare opere di misericordia. Ognuno di noi ha bisogno di questo stacco. Ne ha bisogno Dio? Bisogno. Lui ha creato il mondo. E poi cosa fa? E poi cosa fa Dio? È Lui che lo ha istituito. E Genesi ci dice questo. Che Dio stesso inizia questo modello, questo ciclo, questo ritmo. E la parola di Dio ci sta dicendo oggi che noi dobbiamo apprendere questo ritmo. Noi dobbiamo imparare il ritmo che Dio ci suggerisce. Fino in fondo. Dobbiamo lavorare 6 giorni e un giorno dedicarlo a Lui. Non possiamo essere rigidi qua, ma questo è il principio che la parola ci dà. Questo è il principio che la parola dice. Cioè, tu non devi illudere te stesso, che il tuo lavoro, quello che tu fai, quello che tu sei, i tuoi impegni, no, siano l'unica cosa che ti definisca. Tu, la tua identità non viene fuori dal tuo lavoro. La tua dignità non viene fuori da quello che tu fai, da quanto tu ti sforzi. No. Dio dice che tu devi imparare il ritmo della grazia e dei comandamenti. È proprio questo. Creati un santuario nel tempo, in cui tu puoi riposarti in modo fisico, puoi riposarti spiritualmente e puoi aiutare il prossimo, fare opere di misericordia. Questo è lo scopo del sabato. 3 cose. La prima cosa è chiaramente il riposo fisico. Il nostro corpo ne ha bisogno. Il nostro corpo ha bisogno, noi stessi abbiamo bisogno di fermarci, di fermarci, di riposare, di mettere la nostra fisicità, il nostro corpo davanti al Signore e recuperare energia, forza, alla sua presenza. Un giorno di riposo, in cui diciamo: Signore, io lo so che in un mondo che corre in modo così estremo, in un mondo in cui la competizione è sfrenata, io lo so che può sembrare folle e fermarsi un giorno e dire e ricordarsi in questo giorno: io dipendo da Dio, non dipendo dal mio lavoro, io dipendo da Dio, non dipendo da quello che posso fare o posso guadagnare, e mi riposo. Il modello è il ritmo di Dio, questo riposo fisico vuol dire lasciare le preoccupazioni giornaliere, vuol dire lasciare gli impegni di qualunque tipo, staccare, celebrare la libertà che Dio ci ha dato. Significa che io non posso vivere il lavoro come una schiavitù. Significa che negli altri 6 giorni io non posso vivere i miei impegni come se fossero gli impegni più importanti della mia vita. No, io non sono schiavo del lavoro. Noi non possiamo essere schiavi del lavoro. Per questo dobbiamo riposarci. Dobbiamo riposarci. È il primo giorno della creazione, è il giorno dove ricordiamo la creazione, dove ricordiamo la resurrezione. È il giorno dove ci riposiamo nelle mani del Signore. Io lo so che molti di noi hanno attività e impegni che rendono difficile questo, però dobbiamo fare di tutto, io immagino, se vogliamo gustare fino in fondo le benedizioni di Dio, dobbiamo fare di tutto per vivere questo ritmo della grazia. Però il sabato non era pensato, questo stacco non era pensato soltanto per il riposo fisico. Questo giorno era pensato anche per il riposo spirituale. Cioè, non è, capite, il giorno, fin dall'Antico Testamento, non era pensato per rilassarsi, per concentrarsi soltanto, che è una cosa bellissima, la bellezza, la bontà delle montagne, delle passeggiate. È una cosa bellissima da fare. No, ma lo scopo del sabato, del giorno, tu puoi ottenere, ci dice la Bibbia, vero riposo, soltanto se in quel giorno ti connetti in modo profondo con Dio. Questo è il riposo spirituale. Significa che noi dobbiamo fare di tutto per ascoltare la sua parola, per vivere la comunione con i suoi fratelli. Il sabato, il principio del sabato è questo, è questo. Significa che è un giorno in cui noi più che gli altri giorni ci concentriamo sulla nostra confessione dei peccati. Significa che è un giorno in cui sto con gli altri, lodo il Signore, non con, la, con, il suo, con il suo popolo, e questo non è un optional. Io non posso vivere realmente il giorno del Signore se contemporaneamente al riposo fisico non c'è questo riposo spirituale. Non lo posso. Sembra cadere nel legalismo, però questo è il modo attraverso il quale possiamo gustare la via, la pienezza, la benedizione, la gioia, la vita. Signore, io non dipendo dal mio lavoro. Signore, io non dipendo da quello che io posso fare. Signore, io non dipendo dai miei impegni. Signore, io non sono schiavo da tutte le cose che devo fare, che gli altri mi suggeriscono che io debba fare. Signore, è un giorno dedicato a te. Un giorno è dedicato, non che gli altri non lo siano, ma un giorno chiudo e mi concentro e mi riposo in modo forte tra le tue braccia. Questo è il giorno del Signore. Pensare a riposare fisicamente, riposo spirituale. E l'altro principio che troviamo nell'Antico Testamento è che il sabato serve, il sabato, il giorno del Signore serve per fare opere di misericordia. È un termine, lo so, che può sembrare un po' religioso, ma significa che il giorno del Signore è un giorno in cui io posso manifestare accoglienza verso lo straniero, attenzione verso chi ha bisogno. È un giorno in cui io posso dimostrare in modo concreto amore per il prossimo. Hai bisogno? Questo è lo Shabbat di Dio, il Sabbat di Dio. E questo significa vivere è la legge non come oppressione, ma come libertà, come trampolino di lancio per la libertà. Riposo fisico, riposo spirituale, e amore per il prossimo. Comprendete che anche il mondo contemporaneo, la nostra cultura va in tutt'altra direzione, no? Va in tutt'altra direzione. Tu non devi fermarti mai. Se vuoi essere qualcuno nella vita, devi raggiungere degli obiettivi, questi obiettivi, no? Bisogna che mi occupino la mia mente notte, giorno, mattina e sera, no? Io devo correre, e alla fine non ho più tempo, né per me stesso, né per la mia famiglia, no, né per la comunità, né per il prossimo. E la vita si inizia a disintegrare, e la vita inizia a frantumarsi. Perché abbiamo perduto il ritmo della grazia, perché no, abbiamo perché ci stiamo comportando in un modo diverso da come siamo stati progettati. C'è una scena. Non so quanti di voi hanno visto il film su Eric Liddell, I momenti di gloria. Penso che alcuni di voi lo hanno visto. Lì c'è questa storia di questo atleta, no, che si rifiuta di correre la domenica, no, perché è il giorno del Signore. Siamo negli anni 20, se non ricordo male. E lui ha una competizione con un altro studente che vuole correre, perché quella corsa per lui significa tutto. Allora c'è un dialogo, c'è una scena in questo film, in cui Eric Liddell dice, no, io lo so, che tu vuoi correre perché la tua identità, la tua dignità per te dipende dal risultato di questa corsa. Per cui tu vuoi investire tutto in questa corsa, non te ne frega nulla se di sabato, se di domenica, se di venerdì, perché chi tu sei, quanto tu vali per te, è dipendente da questa corsa. E quest'altro studente, infatti, se vinceva poteva andare in una università prestigiosa, mi pare Oxford. Per cui per lui aveva investito tutto in questa corsa. Eric Liddell invece dice un'altra cosa. Lui dice, la mia identità non dipende dal risultato di quella corsa. Perché io sono quello che sono, per la grazia di Dio, non se vincerò o no questa gara. E questo principio, che lui è quello che è per la grazia di Dio, indipendentemente dal risultato della gara, gli dà la serenità, la tranquillità, la pienezza per dire: no, io non corro la domenica, io onoro il Signore nel mio tempo. E lui poi vincerà, perché il Signore onora chi lo onora. Cari fratelli, io penso che tutti noi, più di ogni altra cosa, abbiamo bisogno di un sabato, di un giorno in cui possiamo riposare pienamente. Tutti noi abbiamo bisogno di un giorno in cui possiamo sentirci coccolati, liberati, restaurati, ripristinati da Dio. E questo il vero significato ce lo può dare solo Gesù. Io lo so che la nostra vita spesso è piena di difficoltà e problemi. Io lo so che i pesi che portiamo spesso sono enormi. Però io voglio chiudere questa mattina con un versetto del Signore Gesù, che ci invita ad andare a Lui, perché Lui può darci la gioia e la pienezza di una vita nella gioia. E Matteo, e chiudo, Matteo al capitolo 11. Versetto 28. Malgrado i nostri affanni, malgrado i nostri luoghi, malgrado le nostre gabbie, malgrado le nostre fratture, malgrado i nostri problemi, malgrado il peso dei nostri fallimenti che è così forte, questa mattina Gesù ci dice questa parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Il sabato ce lo insegna Lui, il principio del sabato ce lo dona Lui. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Prendete su di me il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e troverete riposo alle anime nostre, alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Abbassiamo il nostro capo.